A quelli che sono venuti qui per la messa voglio dire due cose, scherzi da prete. La seconda è che vi è andata bene oggi perché sarà meno lunga della messa. Adesso prendo in giro Don Graziano e vale lo stesso, quindi anzi dati assieme avanti, no, vogliamo la meditazione. Allora stiamo un po' perdendo tempo aspettando che arrivi qualcun altro. Io oggi, proprio perché sono cristiano, sono in una chiesa, non dirò nulla dell'Inter, va bene? Io sento un profondo dolore nell'anima per i tifosi e ringrazio il Signore di non essere tifoso di nessuna squadra. Io sospetto che... Graziano, possiamo iniziare? Dici? Sì? Va bene. Ok, allora ho chiesto di invocare lo Spirito Santo perché... Allora, chi è venuto perché voleva sentire me? Ok. Chi è venuto per sbaglio? Ok. Io non so che cosa portiate voi nel cuore, come siete arrivati stamattina, cosa... Insomma, ma il Signore lo sa. Perciò, visto che siete qui e visto che passeremo insieme tre quarti d'ora e mediteremo la parola, chiediamo allo Spirito Santo di spalancare il nostro cuore. C'è un grande papa che si chiamava Gregorio Magno che scrive in una sua lettera: lo Spirito Santo mette sulle mie labbra la parola in proporzione alla vostra fede. Molto bello. Quindi questo vuol dire due cose, che lo Spirito ci aiuta, e la seconda che se non capirete niente è colpa vostra. Scendi su ciascuno di noi perché la parola che mediteremo ci aiuti a prepararci all'effusione dello Spirito nella Pentecoste, a crescere nella speranza. Tu che con il Padre e il Figlio vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Oggi lo dico perché è arrivato, non c'è la celebrazione della Messa ma una meditazione della parola, vi è andata bene perché dura meno della Messa. perché vogliamo dissetarci alla parola che riempie il nostro cuore. Ieri, per chi c'era, abbiamo meditato sulla speranza, perché il tema di questi due giorni, anche se sono due giorni particolari, è arrivato il gran caldo, non ditelo a me che arrivo dalle montagne, e poi c'è il ponte, e poi appunto non parliamo di quello che è successo ieri sera per i tifosi. Allora siamo qui oggi a ascoltare la parola, a lasciare che riempia il nostro cuore. E ieri parlavamo della speranza. Questo perché? Perché semplicemente è un momento un po' difficile per tutti, no? Cioè, ci sono segni di speranza in quello che viviamo, riusciamo a vedere nella concretezza un orizzonte. Io ho un figlio di 21 anni e sono più spaventato per lui che non per me, se devo essere sincero, perché dico, ma che mondo gli abbiamo dato? Allora, ieri, che non c'era, se lo farà raccontare, abbiamo un po' riflettuto su cosa è la speranza, ok? E oggi vediamo nella parola un evento, un'icona biblica, una parola che ci aiuta a capire un po' come fare quando le cose non vanno. Allora, è un testo che abbiamo già letto, la terza domenica di Pasqua, l'apparizione di Gesù risorto sul lago di Tiberiade. Questo recita il titolo. Una parola che conosciamo tutti, no? Pietro che torna a pescare, poi non pescano, e poi c'è questo sconosciuto che arriva, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la vogliamo meditare in questa chiave di lettura. E ve lo dico già subito, farò notare alcune cose che forse non abbiamo tanto sentito. Perché questo? Perché il povero prete la domenica, durante l'omelia, deve guardare l'orologio e non ha tanto tempo. Qui abbiamo più tempo per lasciare che la parola riempia il nostro cuore. Ora, prima però di leggere il testo, devo fare 3 minuti di lezione. Portate pazienza, ma è importante. Giovanni, il quarto Vangelo, viene scritto dopo gli altri, ok? Giovanni dà per scontato che voi conosciate la storia di Gesù, dà per scontato che abbiate letto Marco, Matteo e Luca. Quindi lui scrive un Vangelo a parte, potremmo dire un Vangelo di un altro livello, no? Un Vangelo universitario, un master, per quelli che hanno già fatto un cammino di fede e vogliono saperne di più. Ebbene, dovete sapere che il Vangelo di Giovanni si conclude al capitolo 20. Cioè al capitolo 20 lui dice, ecco, io ho scritto queste cose qui perché voi possiate credere. E al capitolo 21 continua. Allora, tutti quelli che studiano la Bibbia sono d'accordo nel dire che il capitolo 21 è stato aggiunto. Da chi? Dai discepoli di Giovanni. Perché? Perché dalla morte di Giovanni era successo qualcosa. E che cosa era successo? Una cosa molto semplice. Noi a volte ci immaginiamo la Chiesa primitiva, la prima comunità, come qualcosa di molto unito, coeso. In realtà non era così. Come dire, a secondo dell'apostolo che seguivi, avevi una certa sensibilità. Noi possiamo riconoscere una Chiesa di Marco, dietro Marco c'è San Pietro, no? Possiamo riconoscere la Chiesa di Matteo, che era una Chiesa del nord della Galilea. Quella paolina di San Paolo, che aveva come discepolo Luca. E abbiamo una chiesa giovannea che seguiva l'apostolo Giovanni. E qual era la differenza? Potremmo dirlo in maniera un po' semplice. Era una chiesa molto carismatica, cioè poco attenta all'organizzazione, in cui ci si lasciava andare soprattutto negli aspetti più intensi ed emotivi della fede e della preghiera. Bellissimo questo. Allora, c'era una sorta, non di contrapposizione, ma di differenza fra la chiesa giovannea e la chiesa di Pietro, Petrina, no? Tu sei Pietro su questa pietra, quindi un po' più strutturata. Ebbene, a un certo punto succede che la comunità di Giovanni si rende conto che così non funziona. Ed ecco perché il capitolo 21 ha come protagonista Pietro. E ne parla bene di Pietro. Un po' come se la comunità di Giovannea dicesse, è bello l'amore, ma poi l'amore deve essere un po' strutturato. È bello lasciarsi andare allo spirito, però in certi momenti anche lo spirito ha bisogno di capire all'interno della comunità chi fa che cosa, eccetera, eccetera. Perciò, e finisco l'introduzione, l'aggiunta del capitolo 21, probabilmente, ci dicono quelli che studiano la Bibbia, è un'aggiunta per rispondere a questa esigenza. Ma tutti voi state pensando, ma allora è di Giovanni o non è di Giovanni? Parola ispirata o no? È di Giovanni. Cioè, quelli che approfondiscono questa cosa ci dicono una cosa molto, molto, molto semplice. E cioè, che tutto quello che emerge, il pensiero, il racconto che è successo veramente, Gesù risorto e apparso in Galilea, Pietro sul lago di Tiberiade, ma il modo di raccontarlo ha tutto il sapore giovanneo. Faccio un esempio così mi capita al volo. c'è qualcuno qui che adesso che sta prendendo appunti, no? Se fra 100 anni trovano sul libretto di appunti quello che c'è scritto, è di chi ha scritto o sono le parole che io sto dicendo? Sono le mie parole, trascritte. Così il capitolo 21 è comunque il Vangelo di Giovanni. Seconda introduzione, più semplice. Leggendo i Vangeli della risurrezione, delle apparizioni del risorto, si nota una cosa molto particolare. E cioè, tutti i racconti dell'apparizione del risorto, a me spiace molto perché vengono lette durante la settimana dopo Pasqua. Perché spiace? Perché la gente non va a messa la settimana dopo Pasqua. E quindi molti si perdono dei pezzi. È una specie di condensato, di riassunto fondamentale, in cui si dice Gesù è risorto, beato lui. Come faccio a risorgere anch'io? E così tutte le apparizioni del risorto hanno lo stesso schema. Momento di disperazione e di tristezza. Gesù appare ma non viene riconosciuto. Gesù fa qualcosa e viene riconosciuto. Tutte. Lo so che mi guardate dicendo dai fammi vedere, vi faccio vedere. Il Vangelo di Giovanni, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro e vedono semplicemente la tomba vuota con il lenzuolo, la sindon, e scrive Giovanni, Pietro si interroga e il discepolo che Gesù amava vide e credette. Subito dopo Maria Maddalena, che è lì che piange disperata, Gesù si avvicina, lei non lo riconosce, Gesù la chiama per nome e lo riconosce. Quella sera stessa due discepoli stanno andando a Emmaus, incontrano questo tizio che attacca bottone, mentre poi lui spezza il pane, lo riconoscono. Gesù appare ai discepoli radunati e si fa riconoscere, ma 8 giorni dopo torna per Tommaso. E in che cosa viene riconosciuto Gesù risorto da Tommaso? Dalle ferite, il dolore condiviso. E infine abbiamo questa apparizione che adesso andiamo a vedere. Come se i presenti, i discepoli e le discepole del Signore dicessero noi oggi riusciamo a incontrare Gesù, come diceva ieri a messa Don Graziano, dentro, attraverso dei segni. È curioso che i segni, in greco misterio, in latino viene tradotto con sacramentum, i sacramenti, il sacramento della parola, il sacramento dell'Eucaristia, il sacramento della comunità, dei segni attraverso cui noi riusciamo a riconoscere Gesù risorto. Ma alla fine della fiera, e leggerete e capirete perché, Pietro degli apostoli sembra quello più lontano di tutti. Gesù risorto, sì, ma in lui c'è ancora tristezza, disperazione. Gesù risorto lo ha visto più e più volte, aperta parentesi, sapete che c'è questa roba incredibile che a noi biblisti fa impazzire. Perché quando i discepoli di Emmaus tornano indietro dagli apostoli, dicono, ah, abbiamo visto il Signore, loro commentano, andatevi a leggere Luca 24, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Quindi c'è un'apparizione a Pietro, e perché nessuno ne parla? E lo dico io, perché non è andata granché bene. E quindi gentilmente evitano di parlare. Pietro sembra essere distante da quello che è successo. Magari avete vissuto, state vivendo così la vostra vita. Gesù è risorto, c'è il cielo pasquale, evviva, siamo qua. Ma non è una cosa che mi riguarda. Ho solo di striscio. Perché sono pieno di problemi, perché è un momento difficile, perché mi sto separando, perché in casa va da schifo, perché la salute fa schifo. Io vi dico qual è il dolore di Pietro. Il dolore di Pietro è non si perdona. Pietro non si perdona, non perdona il fatto di avere rinnegato Gesù, non si sa amare. E qui succede quello che vi sto per leggere. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo, altri suoi discepoli, due discepoli, disse loro Simon Pietro, io vado a pescare, gli dissero, veniamo anche noi con te. Gesù alle donne, a Maria di Magdala, aveva detto, dite ai discepoli di tornare in Galilea. Gesù muore e risorge a Gerusalemme, a sud, sulle colline, ma Gesù era del nord, era delle alture di Galilea, intorno al lago di Tiberiade. e chiede a loro di tornare dove? All'origine del loro percorso di fede. Un po' come quando una coppia è in crisi, a volte vale la pena tornare al momento in cui ci sei innamorati, con la memoria. Allora tornano, ma la prima cosa che voglio notare è che Pietro è chiamato col suo nome di prima, Simone, e nome dopo, Pietro. Simone, Pietro, è l'unica volta in cui Giovanni mette insieme i due nomi. Come dire, è tornato indietro. C'è ancora qualcosa che lui deve fare per cambiare. Interessante che Tommaso viene chiamato ancora una volta Didimo, il gemello, perché ci assomiglia. Ma la cosa che tutti noi notiamo è che nell'elenco degli apostoli ce n'è solo una parte. La comunità è divisa, è separata. Non ci sono tutti. Quindi è una situazione di disagio, di fatica. Non soltanto. Pietro dice la seconda frase più triste di tutto il Vangelo. La prima frase più triste è quando i discepoli di Emmaus a questo sconosciuto attaccabottone che gli si cammina accanto dice, loro dicono Gesù eccetera eccetera, come è morto e tutto, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, speravamo, la speranza che è un verbo del futuro declinato al passato, frase più triste di tutto il Vangelo. E qui c'è la seconda frase più triste, io vado a pescare. L'ultima volta che Pietro sul lago aveva pescato è stato il giorno in cui Gesù lo aveva chiamato a lasciare tutto per seguirlo. Per 3 anni Pietro non aveva più pescato. Dire io vado a pescare è fine della parentesi mistica della mia vita. E ti ricordi quando ero giovane che andavo agli scout, che ingenui che eravamo. Questo è. Sì, sì, in questo momento in cui la Chiesa è in affanno, boh, che sia in affanno, spiegatemelo voi. Non è semplice, è avere una memoria ferita, è tirare i remi in barca, è dire qualcosa non va. Ma la cosa bella è che qualcuno va con lui. Mi piace questa cosa, la possiamo interpretare in diverso modo, a me piace pensare che in qualche modo i compagni di Pietro si rendono conto di come sta Simon Pietro e vogliono stargli vicini. Ci sono dei momenti in cui l'unica cosa che possiamo fare è stare accanto a qualcuno che nella comunità vive un momento di fatica, che sia un prete, che sia un laico, in cui possiamo andare. Questa è la situazione di partenza. Sentite una certa depressione anche voi? Sì? Boh. Ma c'è di peggio. Allora, qui non mi riferisco a quello che ci è successo ieri sera a una squadra, no? Ma c'è qualcosa di peggio, e cioè non pescano niente. Lo dice Giovanni. Allora uscirono, salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Avete presente quando la giornata va storta, in cui viva tutto controcorrente, arrivate a casa e trovate la multa? Avete presente? Avete presente quando uno dice ho toccato il fondo e devi cominciare a scavare? Questa è la situazione di Pietro, io me la vedo la scena, io vedo, come dire, l'atteggiamento di Simone, ma anche gli altri non osano dire niente, c'è una tensione, e a questo punto succede qualche cosa. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Ora, detta così, da recita, ma io mi immagino la scena molto più movimentata. Immaginate la scena, questi che tornano, nessuno parla, c'è una depressione generalizzata e una tensione che si respira e si taglia con l'aria. Tutti scendono, scaricano le reti e cominciano a sistemarle. E si avvicina questo sconosciuto. Ok? Avete presente quando ne avete pieno e qualcuno attacca bottone? Magari uno che non avete mai visto. Cioè, ti viene un po'. Adesso io uso un termine e chiedo già subito perdono. Se ci sono degli amanti del camper qui dentro, avete presente il camperista che ha passato la notte lì e poi vede i pescatori e va a vedere? In Lombardia chiamano lumarel, quelli che vanno a vedere i lavori in corso. Ecco, uno così, che quando ti va tutto storto vorresti tanto mandarla a quel paese. Allora mi immagino questo qui che arriva, a questi che tutti piegati che stanno, e dice, avete pescato qualcosa? No, è proprio una rabbia che esce fuori, no, no. No. E questo sconosciuto disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Io me la vedo la scena, sapete. Io sono stato molte volte, decine di volte, su quella spiaggia lì. Sì, sì, su quella spiaggia. Perché una delle cose più incredibili, chi di voi è stato in Israele, chissà se ci torneremo, sa che è così. Questo lago di Tiberiade, che è rimasto lago di Tiberiade, non ci sono resort, non c'è l'Euro Disney dei cattolici, niente del genere. E c'è questo luogo conservato e custodito dai francescani. Perché sappiamo che quella spiaggetta lì e non un'altra? Perché abbiamo una documentazione interessantissima, questo lo dico per nutrire la vostra intelligenza, per uscire fuori dalla sindrome del cattolico che non sa mai rispondere alle cose. Noi abbiamo delle testimonianze di alcuni pellegrini di epoca molto molto antica. Uno è il pellegrino di Piacenza nel V secolo e una era una suora, una monaca, Egeria, che è andata in pellegrinaggio in Terra Santa nel IV secolo, cioè 350 anni dopo la risurrezione di Gesù. E la monaca Egeria era un po' una pepia e segnava tutto, che chiese c'erano, chi presiedeva, cosa avevano fatto, e lei ci dice nel 350 d.C. che nella spiaggia in cui Gesù aveva incontrato i discepoli dopo la risurrezione c'erano 7 scalini che avevano costruito la comunità primitiva per scendere nell'acqua, e quando voi andate trovate ancora i 7 scalini. Perciò quel luogo è un luogo preziosissimo per noi cristiani. Allora vi stavo dicendo, io lo vedo, me la vedo la scena. Questi che sono lì stanno riassettando, si avvicina a rompiscatole, chiede, rispondono, e lui dice quella frase, la stessa identica frase ripetuta, la frase che lui aveva detto 3 anni prima, quando li aveva chiamati. Me la vedo quella scena. Loro che sono tutti mogi mogi, duri, tristi, piegano le reti, e questo straniero che dice prendete il largo, gettate la parte destra. Io mi vedo che si bloccano tutti, me la rappresento la scena. Simon Pietro che guarda Giovanni, Giovanni che guarda Tommaso, Tommaso che guarda Filippo, e dentro di loro si chiedono cosa ha detto? Cosa ha detto? Non dicono niente, il cuore in tumulto, salgono sulla barca, riprendono il largo, gettano la rete dalla parte destra. È un dettaglio che a me sfugge ma interessante: la pesca sul lago di Tiberiade non avviene come per noi che getti le reti, ma è a lancio, hanno delle piccole reti che si aprono a ventaglio, a triangolo, e così riescono a catturare i pesci. Però per fare il movimento, questo movimento qui, devi gettarlo dalla parte sinistra della barca. Quindi chiede loro di cambiare prospettiva, di cambiare posizione, di mettersi in un altro modo di vedere le cose. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Ecco il segno. Ora, come tutti i segni, non chiamiamoli miracoli, ma in obbedienza a quello che scrive Giovanni, che non usa mai la parola miracolo, usiamo la parola segno, ok? Allora, molto interessante, perché il segno è la pesca, ma va interpretato. Avrebbero potuto dire, ma guarda te la fortuna del principiante, ma guarda un po', noi gettavamo lì a 5 metri, invece erano qui questi pesci, e invece capiscono al volo quello che sta succedendo. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Sapete che Giovanni in tutto il suo Vangelo usa questa figura, questo personaggio, il discepolo che Gesù amava. Qualcuno dice, è Giovanni stesso, dai, non esageriamo. Non è così egocentrico, no, è perché tutti noi ci possiamo riconoscere, siamo noi il discepolo che Gesù ama, bellissima questa cosa. Non solo, è interessante la famosa corsa che vanno al sepolcro Pietro e il discepolo che Gesù amava, ma il primo ad arrivare è il discepolo che Gesù amava, perché l'amore corre più veloce, e anche qui l'amore è subito riconosciuto che quello sconosciuto è il Signore risorto. Bellissimo. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Questo dettaglio mi ha sempre interrogato. Quindi ovviamente si pescava, noi diremmo oggi in sleeping tank, no? Perché, quindi è praticamente mezzo nudo e si riveste per buttarsi in mare, talmente confuso che non capisce più quello che fa. Si butta in mare vestito e corre verso la riva. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci, non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Continuo a leggere e a commentare, poi metteremo insieme i pezzi, come si fa i bambini con l'ego, vi do i pezzi e poi li mettiamo insieme. Appena scesi dalla barca videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Gesù ha già preparato, Gesù è attento, alla fine di ogni nostra notte, qualunque sia la nostra notte, Gesù è lì che ci aspetta, che ci dice di reagire, che ci dice di riprendere il largo, che ci consola, che ci nutre, che ci sfama. A saperlo riconoscere. La telefonata in attesa, addirittura a volte lo spirito parla attraverso i social, ti arriva l'algoritmo, ti manda un post e dice guarda, ma già, a messa senti una parola che ti colma il cuore, il Signore continuamente ci parla. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. E qui vi dicevo che è Pietro il protagonista, perché è Pietro che va a prendere il pesce. La comunità di Giovanni che dice no, Pietro ha un ruolo importante. Salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché fossero tanti la rete non si squarciò. Ora, immaginate se si mettono a contare i pesci, 1, 2, 3, 4, no. Cosa ci vuol dire Giovanni? Perché dice questo numero 153, non 131 o 214? Non ne abbiamo la più pallida idea. È interessante perché lungo la storia i commentatori, ieri sera vi citavo Sant'Agostino per esempio, fa tutto un calcolo per dire, non lo sappiamo in realtà, glielo chiederemo. Ma l'indizio più bello deriva da un santo che amo tantissimo, San Girolamo. Non so se lo conoscete, San Girolamo veniva dalla Dalmazia. Era un dalmata, che non vuol dire che era chiazza, era un dalmata, e aveva la caratteristica di avere un pessimo carattere. Forse è il santo più scorbutico della storia della Chiesa. Pensate che è contemporaneo di Sant'Agostino, gli darà dell'incompetente e dell'ignorante. Va a Roma, fonda una comunità di laiche consacrate, poi c'è Pettegolezzo, lui va in Terra Santa dove farà l'eremita e abiterà tutta la vita nella grotta accanto alla grotta della Natività. Se voi andate a Betlemme vi fa vedere la grotta della Natività, che è probabilmente è quella, e accanto c'è la grotta dove è abitato Girolamo, il quale Girolamo da solo si è messo a tradurre la Bibbia dai testi originali in ebraico e in greco. Come dico sempre un po' per ridere, nella sua vita è riuscito da solo a tradurre tutta la Bibbia. Gli esperti della Conferenza Episcopale Italiana biblisti ci ha messo 22 anni, lui da solo l'ha fatto. E lui ci dice che nel V secolo, 400 e qualche, in Israele si pensava che ci fossero 153 specie di pesci. Interessante. Allora cosa ci vuol dire Giovanni? Forse questo. Ci vuol dire che quella rete, che da sempre nella Bibbia è immagine della Chiesa, è piena di tutte le diversità e non si rompe. E non si rompe. Che la Chiesa è bella perché è lunga, larga e profonda. Perché la Chiesa è bella non soltanto perché, come in questo caso, venite da paesi diversi, con ricchezze diverse, è un'unica fede. Bello che Papa Leone abbia voluto mantenere il suo motto da vescovo, no? Che è una frase di Sant'Agostino che è difficile da tradurre, si potrebbe dire, anche se siamo diversi, siamo uniti nell'unico, nell'uno, in Gesù. Perché è questo quello che facciamo. C'è un grande santo che si chiama Doroteo di Gaza, ahimè viene proprio da lì, un padre della Chiesa che dice la Chiesa è come la ruota di un carro, lui, Cristo, è il perno e noi siamo i raggi, più ci avviciniamo al perno, più ci avviciniamo fra di noi. Bello questo. Quindi quando in una comunità qualcosa non funziona, interroghiamoci, siamo troppo lontani dal centro, da Cristo. Ecco, questa immagine della rete che non si rompe ci dice esattamente questo. Ci dice il fatto che la Chiesa è lunga, larga e profonda, viva le diversità. Ci sono persone che sono molto affascinate dalla ritualità di un monastero benedettino con il bellissimo canto gregoriano, bellissimo. Ci sono quelli invece un po' più pratici, che magari la preghiera così così, però se si tratta di scavare un pozzo in Africa, piglia le parti. Benissimo. Lunga, larga e profonda, 153 grossi pesci. Ogni chiesa ha le sue tradizioni, la sua cultura, il suo stile. Ogni quartiere ce l'ha. E questo non rompe la rete, anzi. In un mondo in cui in questo momento la diversità diventa minaccia, fatevi l'elenco, dall'Ucraina alla Russia, tutto l'elenco di tutte le guerre, nascono sempre da non accettare la diversità dell'altro. Qui Giovanni ci dà un messaggio completamente diverso. La rete è quel luogo profetico in cui la rete non si rompe. In cui la rete non si rompe. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Bellissima questa cosa. Nessuno ha coraggio di dire, ma perché la presenza di Gesù risorto in mezzo a noi è sempre un po' sì, un po' no, lo capisci ma no. Dentro tuo cuore sì, non ci ardeva forse il cuore mentre lui ci spezzava la parola, ricordate, i discepoli di Emmaus. Ci sono momenti, spero li abbiate vissuti, in cui avete sentito davvero la presenza del Signore. Dio c'è ed è qui. Avete scoperto che era lì e vi amava in quel momento. Ecco, questa è la figura di Pietro. Adesso facciamo brevemente l'ultima parte, ma qui cominciamo già a portarci qualcosa a casa. Ci sono momenti nella vita in cui è notte, ci sono momenti nella storia in cui è buio, ci sono momenti in cui sei scoraggiato e non peschi manco niente. E anche quelli che sono con te non pescano niente. Il Signore ci aspetta sempre, alla fine di ogni notte, alla fine di ogni notte. Lo dicevo già ieri, mi è piaciuto veramente tantissimo che Papa Leone, io sono uno di quelli che crede che il Signore ci manda il Papa giusto al momento giusto, e quindi cerco di avere una visione cattolica del papato e non la X Factor, e mi è piaciuto moltissimo che ci ha ricordato una cosa che io so quando si è presentato per la prima volta da San Pietro, e ha detto: la tenebra non vincerà. Noi siamo di quelli che credono che la tenebra non vincerà, anche se il mondo sembra esplodere, anche se ci sono tensioni, anche se nella mia vita sembra di essere veramente in difficoltà. La tenebra non vincerà. Saper riconoscere il Signore là dov'è, e soprattutto, come dice benissimo il testo, la figura, la presenza, l'importanza della Chiesa. La Chiesa che è questa rete che non si rompe. La Chiesa che è questo modello particolare di gente diversa, unita dalla stessa esperienza. Questi ultimi 10 minuti voglio parlarvi della magnifica continuazione e la conclusione della seconda parte del Vangelo di Giovanni, in cui finalmente alla fine si finisce. E riguarda Pietro. L'ultima volta che Gesù e Pietro si erano visti era, ricordate, nel cortile del sommo sacerdote, in cui Pietro per 3 volte, lui che durante l'ultima cena aveva detto: se anche tu ti tradissero, io non ti tradirò mai, Pietro stai zitto, io mi immagino sul zitto, stai zitto, non dire queste cose, no, io. E invece lì, nel cortile del sommo sacerdote, sia i sinottici che i sinottici ci danno un racconto terribile di quello che è successo. Pietro che 3 volte viene interrogato e con un po' di malizia gli evangelisti dicono da una serva, da serve, e non si intende il dignitosissimo lavoro della colpo collaboratrice domestica, serve vuol dire la pettegola. Dico: ma tu? È interessante, andatevelo a leggere in Matteo, in particolare c'è una specie di inversione dei ruoli, cioè più l'accusa è risibile, leggera, e più la reazione di Pietro è scomposta. All'inizio Pietro viene detto: ma tu sei uno dei suoi discepoli? No, figurati. La seconda volta gli viene detto: ma tu eri con loro? Cioè li accompagnavi? Ma no. La terza volta gli viene detto: ma no, ma tu sei certamente della Galilea, si sente, Paolo, tu sei di Aosta, perché hai la O chiusa, tipica dei valdostani, che chiudono tutte le parole. E lui, scrive Matteo, cominciò a giurare e a spergiurare, con tutto il valore che ha per un ebreo giurare, che è una cosa vietata. dicendo non conosco quell'uomo. In realtà in greco c'è scritto non conosco l'uomo. Pietro prima ha negato di essere del gruppo dei dodici, poi ha negato di essere un seguace, infine ha negato di essere se stesso. Terrificante. Quella era l'ultima volta che si erano visti. Luca, grandissimo Luca che stiamo leggendo quest'anno, e l'abbiamo letto durante il Venerdì Santo, no, durante la passione della Domenica delle Palme, fa una cosa incredibile, cioè quando Pietro per la terza volta nega di conoscere, fa incrociare Gesù e Pietro. È l'unico che lo fa. Pietro, Gesù guarda Pietro e canta il gallo e lui si ricorda e piange. Ora è interessante perché nella lingua dei Vangeli, che è il greco, che era l'inglese di allora, ci sono tre modi per indicare il guardare, il vedere. E in quel caso Luca sceglie un verbo particolare, emblepseo, guardare dentro, guardare in profondità. Gesù guarda in profondità Pietro che lo ha appena tradito e Pietro scoppia a piangere. Bellissimo. Io dico sempre nella mia preghiera, Signore, quando sono un po' stordito e sono lontano da te, fai cantare un gallo per favore, fammi incrociare il tuo sguardo. C'è una pagina bellissima di un grande scrittore italiano dell'inizio del Novecento, Luigi Santucci, che commentando questa pagina dice, più o meno, cito a memoria, per questo pianto noi ti amiamo, Pietro, perché sei come noi, perché è il pianto di un cane fedele. Mi sono sempre chiesto perché Gesù non abbia scelto Giovanni, ma Pietro. Giovanni talmente perfetto da mandarti sui nervi, tutto carino, Pietro invece, perché tutti noi ci potessimo sentire accolti. E allora c'è la resa dei conti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Non so se lo sapete, ma in greco ci sono tre modi per indicare quello che noi diciamo amore, per noi è tutto amore, no? Invece per noi è uno, ma lì ce n'è tre. Il primo è l'eros, da cui l'erotismo, che non ha molto a che vedere con la sessualità, noi abbiamo un po' tutto sessualizzato. L'erotismo è l'attrazione tra noi, ci sono persone che a pelle ti stanno più simpatiche, se poi devi spiegare perché non lo sai, ecco, quello è l'erotismo, c'è l'attrazione tra gli umani, concerti, e subito un feeling con altri no. Poi c'è un livello superiore che è la figlia, l'amicizia, il voler bene. E poi c'è il terzo livello che è l'agape, che è un modo che hanno coniato i cristiani, molto bello, e che proviene da Dio. Qui Gesù sta dicendo, sta chiedendo a Simon Pietro, l'ultima volta sono visti lì, Simone, mi agapao, cioè mi ami di un amore intenso, più degli altri, e Pietro, il ganassa, quello che diceva, anche se tutti, dice ti voglio bene, fileo, mi ami, ti voglio bene. Pietro ormai ha imparato, Pietro sa. Gli disse pascola le mie pecore, gli disse di nuovo, pasci i miei agnelli, gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone figlio di Giovanni, mi ami, toglie più di costoro. E Pietro gli risponde, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Rimane fermo lì. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene. Guardate amici, è sempre Dio che si adatta a noi. È sempre Lui che abbassa il tiro quando vede che ne facciamo. Capiamo allora la reazione di Pietro. Pietro, non è più Simon Pietro, è Pietro, rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene. Pietro si rende conto di non essere in grado di salire di più e gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. È come se Pietro dicesse, Gesù, ma che cosa ti devo dire dopo tutto quello che è successo? Sono ancora qui a dire che ti amo, che non ti tradirò mai, che gli altri possono mai, che vengo a chiesa tutte le domeniche, che do una mano ai poveri, modestamente. Bravo Pietro, risposta giusta. finalmente adesso hai capito che non c'è bisogno di essere perfetto. Da ridere sta cosa, la cosa che a me tormenta di noi cattolici. Gesù ha detto: sono venuto per i malati e noi tutti a far vedere che siamo sani. Ma fammi capire, Gesù è venuto per noi peccatori e noi tutti a far vedere che siamo dei bravi ragazzi. La Chiesa non è la comunità dei bravi, dei giusti e dei figli, dei primi della classe. La Chiesa è la comunità dei perdonati, dei riconciliati. Perciò possiamo accogliere. Mi piace moltissimo, ricordo un'aggiunta che Papa Benedetto, appena diventato Papa, la giornata mondiale dei giovani a Colonia, avete presente Giovanni Paolo che forza della natura era, avete presente Benedetto invece tutto timido, lì a Colonia durante la veglia di preghiera con i giovani, a un certo punto, lui era Papa da qualche mese, interrompe il discorso e dice, bellissimo, alcuni fra voi sognerebbero una chiesa, voi ciofani sognerebbe una chiesa fatta di persone irreprensibili e perfette, punto, a capo. Io non saprei come starci in una chiesa così, perché sono un peccatore. Se riusciamo a capire questo, riusciamo a capire chi è la Chiesa, io non saprei come starci. Pietro adesso finalmente ha capito che Gesù non gliene frega niente che lui sia il migliore, ma che sia lui. Gli rispose Gesù: pasci dei miei pecori, in verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. La vita non è più tua, Pietro. Se vuoi dammela. Detto questo, aggiunse: seguimi. È bellissimo che dopo 3 anni, dopo tutto quello che è successo e dopo tutto quello che ha sperimentato, Gesù ancora e ancora lo chiami a diventare discepolo. Concludo. Alla fine di questo anno pastorale nella vostra comunità, in questo momento storico della Chiesa, per me straordinario, bellissimo. Dicevo ieri, quello che abbiamo vissuto in questo tempo pasquale è pazzesco a saperlo leggere. Il transito di Papa Francesco lunedì di Pasqua in silenzio, che ha stupito tutti, e dicevo, se dovessi scegliere un giorno in cui morire, il lunedì di Pasqua, non il giorno di Pasqua perché fai concorrenza a Gesù, ma e poi l'attesa e poi questo conclave che deve essere complicatissimo, pum, tirato fuori il coniglio dal cilindro, questo Papa Leone che totalmente, come dire, in sintonia, in linea con Papa Francesco, che l'ho voluto vescovo, cardinale, responsabile del più importante dicastero di Roma, quindi evidentemente si fidava di lui, e che con un altro stile, certamente, anche il Papa ha diritto ad essere se stesso, così, insieme ai fratelli porta avanti, uno tra i pari, quando il Papa veniva in vacanza dalle mie parti, in Valle d'Aosta, allora ad ogni tanto qualche turista mi diceva: ah Paolo, ieri ho visto il tuo capo. Dicevo: chi, Dio? Ma no, il Papa. Ma qual è l'amministratore delegato? Ma che c'è? Cioè, abbiamo delle visioni un po' bizzarre, diciamo così. Che bello poter dire: seguimi. Che bello poter dire: io sono fiero di appartenere a questa rete che non si rompe, questa chiesa scalcagnata che ha a che fare con l'amore. Ieri dicevo a ciascuno di voi che se dovessi sintetizzare tutto il cristianesimo in una frase, direi questo: tu sei amato. Pietro si scopre amato, perciò diventerà capace di amare, senza giudicare, perché lui ci è passato, con molta, come dire, concretezza, con molta passione, finalmente Pietro è capace di perdonarsi. E da questo momento Pietro scompare nella scrittura, diventerà tutto di Cristo, come ci racconterà Luca negli Atti degli Apostoli. Ecco, facciamo un minuto di silenzio a conclusione di questa nostra meditazione, che ha sostituito la celebrazione, ma abbiamo celebrato la parola e quindi abbiamo riempito il nostro cuore, e ci rinsaldiamo gli uni gli altri nella speranza. Questo è l'obiettivo, ok? Tornare a casa oggi più contenti quando siamo arrivati. dicendo: io sono amato, il Signore mi chiede di far parte di questo progetto. Beh, questa è la bella cosa, non è Dio che fa, Dio chiede a me di fare con Lui. Quando qualcuno mi dice, ancora stamattina interagivo con alcune persone, perché Dio ferma le guerre? Da ridere, noi l'abbiamo fatta e Lui le deve firmare. Ma fatemi capire. E poi dico una cosa molto forte, prendetemi per diritto, anche Dio fa quel che può. Non nel senso che non lo può fare, ma che non si impone. Non si impone. Allora noi, profezia, noi, piccolo resto di Israele, possiamo testimoniare di essere amati e che ogni uomo è amato. Un attimo di silenzio e concludiamo con la preghiera.